Bene, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Bentrovati. Allora, riprendiamo la nostra lettura. Eravamo nel capitolo 9, ricordate, eravamo nel brano famoso, e che fra l'altro vedremo poi questo racconto, il racconto della cosiddetta conversione di Paolo, Saulo, Paolo, e sarà riraccontata in prima persona da Paolo altre due volte nel corso del libro degli Atti, quindi, e poi ritorneremo. E qui è invece il narratore che ce l'ha presentato. La volta scorsa avevamo letto la prima parte e eravamo arrivati ad Anania, però vi ricordate che ero già verso la fine, per cui vi dicevo vale la pena poi riprendere, appunto, come facciamo stasera. Semplicemente ricordo che questo racconto così importante, no, per Saulo, Paolo, in molti ambienti ebraici è considerato il fondatore del cristianesimo. E mi ricordo che anche una sera eravamo con un gruppo e c'era il custode del campeggio dove eravamo quella volta, e che era un tipo interessante perché era un mezzo filosofo, cabalista, eccetera, no? E lui che mi diceva, vabbè, ma voi cristiani... Cioè, il problema è Paolo, diceva lui, no? Cioè, perché Gesù era, no, un rabbino, un giusto, chiamiamolo anche profeta, ma poi è Paolo che si è andato fuori di testa e ha cominciato a... No? Allora, naturalmente, noi non crediamo così, però è vero che, per esempio, nel Nuovo Testamento, gran parte poi dei testi del Nuovo Testamento sono le lettere di Paolo. Quindi, come dire, questa riflessione sull'evento Gesù, grazie a Paolo, poi noi, no? E poi anche questo impeto missionario che vedremo appunto nei capitoli successivi. Dicevamo la volta scorsa che più che conversione, si può parlare di... perché conversione... ha a che fare con un cambiamento di religione. Paolo, Saulo, che era ebreo, diventa cristiano. Questo non è così, nel senso che Saulo in Gesù, da ebreo, riconosce il suo Messia, l'atteso, quello che i profeti hanno annunciato, quello che gli ebrei ancora oggi, elaborando poi in diverse risposte che non stiamo qui a prendere, mantengono ancora, no, l'attesa dell'arrivo del Messia e l'inaugurazione dei tempi messianici. Questo, tra l'altro, è una cosa che mi piace sottolineare, perché per gli ebrei, quando il Messia verrà, inizieranno i tempi messianici. Quindi gli zoppi salteranno, i ciechi vedranno, i sordi udranno, e i carcerati verranno liberati, e poi su altre immagini che poi tornano anche in questo periodo, no? Cioè l'agnello pascolerà con il lupo, il bambino si trastullerà, no, col serpente, eccetera, no? Quindi, come dire, i tempi in cui ci sarà la pace. Allora, questa è l'attesa, che, attenzione, piccola parentesi, vi ricordo che in parte è anche nostra. Permettetemi di ricordare quello che avete già magari sentito nelle omelie, spero, di queste domeniche dell'Avvento, che il tempo dell'Avvento non è il tempo di preparazione al Natale, come purtroppo però nel sentire comune, cioè è anche molto commerciale, viene presentato, no? Il tempo dell'Avvento è ricordare che noi siamo un popolo in attesa. E un benedettino che è stato mio professore in Gregoriana Ciccolone, era non so se è ancora vivo, è stato un grande professore di liturgia siciliano, Ildebrando Ciccolone. Ecco, allora lui presentando l'anno liturgico, sapete l'anno liturgico e nel corso dell'anno noi facciamo memoria dell'evento Gesù, no? Ricominciando da il Natale, no? Il Natale è memoria che Gesù è venuto una volta, non nasce ogni anno, eh? Noi ci abbiamo questa cosa, è nato il bambinello, no, facciamo nascere il bambinello. Ok, sono cose piuttosto devozionali, tradizionali, ma Gesù nella carne è nato una sola volta, 2000 anni fa. Noi facciamo memoria di quell'evento, no? Poi facciamo memoria della sua rivelazione alle genti, l'Epifania, e poi dopo del suo inizio della vita pubblica, il battesimo, la domenica del battesimo del Signore, poi di altri eventi della vita di Gesù fino alla sua passione, morte e risurrezione, la Pasqua, il dono dello Spirito, la Pentecoste, poi ancora episodi della vita di Gesù fino a proclamarlo re alla fine dell'anno liturgico. Ecco, Ciccolone diceva magari forse bisognava finire l'anno liturgico con l'avvento, cioè quel Cristo che noi, di cui abbiamo fatto memoria, perché di lui e della sua memoria noi viviamo e che proclamiamo re della nostra vita, noi lo attendiamo. L'avvento, noi lo attendiamo. E con quello si sarebbe chiuso l'anno liturgico. Per cui il Natale era l'inizio. Invece cominciare con l'avvento, e così vicini al Natale, no, ci fa quasi scivolare il fatto di dire, attenzione, l'avvento è ricordarci che noi siamo sempre persone in avvento, cioè sempre persone in attesa, no? E ce lo fa invece vivere un po' come, no, questa preparazione al Natale. Però ecco, permettetemi, qua ci sono dei posti, permettetemi questa piccola, che ha a che fare con la venuta del Messia e quindi anche con Paolo che viene illuminato, ecco, no? Più che una conversione si parla di una illuminazione, a partire da quello che Paolo in maniera negativa come approccio, no? Si poneva di fronte a questi della via, a questi ebrei della via, ai suoi fratelli che stavano deviando e che bisognava in qualche modo per un bene più grande, ricordate, non riprendo quello che abbiamo detto più volte, no? Cioè il discorso degli ebrei di lingua greca, vi ricordate? E quindi anche della visione della salvezza del mondo, no? Quando si mette in mezzo alla salvezza del mondo le cose si fanno pericolose, perché in quanti milioni di morti per le ideologie che dovevano salvare il mondo. E allora questo gruppo che deviava all'interno del popolo di Israele doveva essere ricondotto. Lui quindi si informa, combatte, li arresta, partecipa all'uccisione di Stefano, no? E questa, e soprattutto questa cosa di Stefano, di vedere uno che lo stai uccidendo e ti sta perdonando, lo scava, no? Lo scava. Per cui sicuramente possiamo pensare che questa illuminazione non avviene perché lui sta andando e a un certo punto, no, ha una visione, cioè qui dobbiamo cercare di cogliere il racconto da quello che può essere stato, e che tentiamo di ipotizzare, la sua esperienza umana, che è un po' anche la nostra, no? Cioè laddove c'è tutto un cammino interiore nel quale parla lo spirito, non è solo una, diciamo, un lavoro di intelligenza, di riflessione di cuore di Paolo, c'è quello. E all'interno di quello c'è sicuramente, no, una parola dello Spirito che a un certo punto, no, mi fa cogliere che c'è un vivente, c'è la vita. E allora questo Saulo, Saulo, no, questa parola che lo chiama per nome, che si rivolge a lui, è interessante, no? Cioè anche nella nostra esperienza di lettura della parola, qui o in tante altre esperienze che facciamo, grazie a Dio, in giro abbiamo fatto, quando questa ci ha toccato il cuore, quando in qualche modo abbiamo sentito che era rivolta a noi, chi ci chiamava per nome. Ora, attenzione, nessuno di voi, e neanch'io, mentre stavo pregando, ho sentito Franco, Franco. No, e neanche nessuno di voi. Ripeto sempre che chi mi viene a dire che sente voci, io mi preoccupo, no? E no, ma era una parola che in qualche modo io sentivo, noi abbiamo sentito, che era nostra, si rivolgeva a noi, no? E ci dava vita, era qualcuno che ci parlava. Ci sono le sedie. Questo è un fatto. Ci sono sedie. Li dovete dividere, però ci sono. E allora vedete, perché mi perseguiti? Dicevo la volta scorsa, Saulo sta perseguitando quelli della via, non li chiamo cristiani perché non sono ancora stati chiamati cristiani, no, quelli della via, e in quelli della via c'è Gesù. Gesù si identifica con la sua comunità. E allora, ecco, no, questa, io sono Gesù che tu perseguiti, alzati, entra nella città e ti sarà detto ciò che devi fare. Gli uomini che facevano il cammino con lui si erano fermati, ammutoliti, sentendo la voce, ma non vedendo nessuno. Saulo allora si alzò da terra, ma aperti gli occhi non vedeva nulla, così, guidandolo per mano, lo condussero a Damasco. Per 3 giorni rimase cieco e non prese né cibo né bevanda. Vado veloce, ci siamo già fermati su questo. Ricordo soltanto che questa cosa dell'essere cieco, no? Non è una punizione, ma è una rivelazione. Cioè la misericordia di Dio ti fa vedere quello che tu eri e non volevi vedere. Cioè chi? Saulo era un accecato. E come in questi giorni, soprattutto nella novena, fra un po' di Natale, riascolteremo i brani dell'infanzia di Gesù. Ricordate Zaccaria, che non crede all'annuncio dell'angelo? Che cosa l'angelo gli dice? No, io te lo annuncio, perché lui dice, com'è possibile, no? Sono anziano, cioè, com'è possibile? Allora dice, io te l'annuncio, ecco, dato che tu non hai creduto, sarai muto e non potrai parlare. Allora, anche lì non è una punizione, è una rivelazione. Cioè, dato che tu non credi, non ascolti, non hai niente da dire. O meglio, tutto quello che dici non serve a niente. Non comunichi. Perché dato che non... Infatti, notate che quando poi nascerà Giovanni, e prima del volevano mettergli il nome di suo padre Zaccaria e Elisabetta disse no, si chiamerà Giovanni. Allora chiesero concegni a Zaccaria come voleva, no, come si doveva chiamare. Interessante, chiesero concegni, perché se fosse stato come dire, non sordo, perché devi fargli dei cenni? Gli dici scusa, come si deve chiamare tuo figlio? Ma dato che è sordo, gli fanno dei cenni. Vedete? Quindi è una parola che ci rivela, e rivela nella cecità. C'era a Damasco un discepolo di nome Anania. Il Signore in una visione gli disse, Anania, rispose, eccomi Signore. Il Signore a lui, su, va nella strada chiamata diritta e cerca nella casa di Giuda un tale che ha nome Saulo di Tarso, ecco sta pregando, e ha visto in visione un uomo di nome Anania venire a imporgli le mani perché recuperasse la vista. Rispose Anania, Signore, riguardo a quest'uomo ho udito da molti quanto male ha fatto ai tuoi fedeli a Gerusalemme, inoltre qui egli ha l'autorizzazione dei capi dei sacerdoti di arrestare tutti quelli che invocano il tuo nome. Ma il Signore gli disse, va, perché egli è lo strumento che ho scelto per me, affinché porti il mio nome dinanzi alle nazioni, ai re e ai figli di Israele. E io gli mostrerò quanto dovrà soffrire per il mio nome. Interessante che vedremo anche poi in altri episodi, molte volte chi fa più fatica a credere al Signore sono i discepoli. Chi è più lontano, no? Molte volte si butta di più. I discepoli sono quelli che poi fanno più fatica. Questo Gesù, ricordate che c'è una parola di Gesù che va in questo senso, no? Gesù lo diceva ai suoi discepoli quando disse: le prostitute e i pubblicani vi precederanno nel regno di Dio. Cioè, nel senso che c'è un rischio in una vita religiosa, in un cammino di fede, che è una cosa buona, e che può andare avanti negli anni, quello di, come dire, prendere le misure di me, di Dio, degli altri, di quello che penso che Dio mi chiede, di quello che penso che io sono e le mie possibilità, di quello che penso che è il mondo, e sistemarlo. Non so se mi sto spiegando, no? E per cui il rischio è quello di, no, come dire, metterci il cuore di meno, trovare più le difficoltà che mi giustifichino nel mio giustificazioni per lo star fermo, no? Come in questo caso per Anania, di non andare. Io credo che qui questa parola che poi l'Evangelista racconta e che è il succo di quello che poi Anania ha capito, probabilmente è stato vissuto da Anania nel fatto che si è saputo che Saulo, che è colui che ci sta no, perseguitando, gli è successo qualcosa prima che lui arrivasse in città. E dicono, è cieco, è presso la casa di qualcuno, e dicono che ha incontrato Gesù. Ma no, ma quello è un trucco, no? Immagino i cristiani che di fronte a questa notizia si domandano, si chiedono, no, ma non sarà un trucco, perché quello è autorizzato dai sommi sacerdoti di Gerusalemme ad arrestare, eccetera. Sarà un trucco per costringerci cioè per invitarci a scoprirci, no? E poi arrestarci, cioè, dicendo, no, pensieri ragionevoli, ragionevoli, no? Che Anania poi dice: ma guarda, rispetto al sentire qualcosa che dentro dice vai a trovarlo. E dall'altra parte il dire: ma rischio, perché non so se è vero che lui si è convertito, usiamo questa parola che non dovremmo usare. Convertito, ecco, forse si potrebbe usare la parola convertito, e in che cosa Paolo si convertì? Abbiamo parlato in un'illuminazione, da una modalità di vedere il mondo, Dio, se stesso e gli altri, assoluta, cioè nel senso di chi pensa di essere pienamente nella ragione, di possedere Dio, no? E quindi di aver capito tutto, e di, in qualche modo, anche a fin di bene, imporre la propria visione agli altri. Forse da questo Saulo dovrà convertirsi, no? Cioè, infatti, in questo racconto si sta avvenendo che cosa? Un'inversione nella situazione di Paolo. Da persecutore, vedremo poi, a perseguitare. Da maestro che vuole imporre la verità, la sua verità a tutti, a uno che non sa dove andare, deve essere guidato per mano, deve essere aiutato dall'altro a trovare la strada di nuovo per poter vedere, no? Lui che pensava invece di vedere bene ed era cieco. Questo forse anche, mi domando, lo dico per me, perché noi presbiteri siamo a rischio, eh? Anche per il ministero che abbiamo, cioè di pensare di possedere Dio e di avere la verità su tutto e di essere al di sopra, no? Per cui l'ultima parola anche nella comunità ecclesiale la dobbiamo avere noi. Un amico che è gesuita, che lavora e ha lavorato al sinodo dei giovani, dice che alla fine, quando poi col gruppo dei giovani si doveva stilare il documento, allora non c'era tempo, era veramente pochissimo il tempo per farlo, e allora, dato che era già sera, lui gli ha detto al gruppo, ha detto: guardate, andiamo a dormire, domani ci alziamo presto, siamo freschi e, no, e cominciamo a lavorare. I ragazzi, i giovani, hanno detto no, noi vogliamo lavorare. Senza, no. E lui ha detto va bene, fate come volete. E allora un giovane gli è andato vicino e gli ha detto ma tu lo sai che la prima volta che un prete mi dice fai come vuoi? È rimasto. Perché no, in molti contesti ecclesiali l'ultima parola, no, ce l'abbiamo noi. Nonostante che poi si parla di fraternità, di corresponsabilità, eccetera, eccetera. No? Allora, questa cosa di, no, di non possedere Dio e di accettare che tutti, l'un l'altro, no? E possiamo, a un certo punto, abbiamo bisogno che qualcuno ci possa condurre per mano in certi momenti, essere noi per altri e noi da altri. E allora vedete, Anania va a un certo punto, ha il coraggio di superare tutte le sue giustificate paure, giustificate, ragionevoli paure, e va. E va, dice, allora Anania andò, entrò nella casa, gli impose le mani e disse: Saulo fratello, Saulo fratello. Quindi va e rischia, no? Andando lui in relazione e chiamandolo fratello. Mi ha mandato a te il Signore, quel Gesù che ti è apparso sulla strada che percorrevi, perché tu riacquisti la vista e sia colmato di Spirito Santo. Vedete, è interessante, no? Che anche l'esperienza di Paolo ha bisogno della conferma della comunità. Noi camminiamo insieme. E in una lettura dell'Annunciazione, del racconto dell'Annunciazione che fa Lidia Maggi, che è un pastore, della Chiesa Battista, mi colpiva perché lei diceva questo fatto che poi Maria, ricordate che Maria nell'annuncio dell'angelo, anche lei dice come è possibile, no? E l'angelo le dice, le dà anche un segno, le dice l'ombra dell'Altissimo ti coprirà, no? E le dà un segno, le dice, vedi Elisabetta tua parente, no? Nella vecchiaia, no? Allora lei ha bisogno, no, di verificare questo segno e di avere quindi anche una conferma di quello che sta vivendo. Cioè, lei ha avuto la sua esperienza, però per confermare che la sua esperienza è un'esperienza veramente, ha bisogno, no, della comunità. Tanto che lei arriva, saluta Elisabetta, Elisabetta immediatamente il bambino che portava nel grembo sussultò e lei disse benedetta. Allora, mi sembra interessante come qui sta avvenendo anche per Saulo, no? Cioè, c'è l'esperienza personale e il confronto con la comunità che ti conferma. Cioè, noi non camminiamo da soli. Noi camminiamo, la nostra esperienza è personale con gli altri. Non c'è una vita cristiana senza gli altri. Questo lo dico perché la malattia dell'individualismo, che pervade tutti, non solo i cristiani, no? Pervade anche noi. Per cui ci può essere una religiosità molto individualista, cioè dove io vado a prendere, no, quello che mi serve dall'ente religioso che eroga servizi religiosi più o meno a pagamento, e c'è l'impiegato, no, lì, con il vestito, con la croce, eccetera, vado a prendere messa, vado a prendere il sacramento, quando mi sento un po' così devo rimettere, no, allora mi vado a confessare, no? In modo che, però, che io e io, e gli altri? No, ricordo sempre quel racconto di quel monaco italiano che era andato a trovare nei tempi bui di Ceaușescu, no? In Romania, una delle peggiori dittature comuniste, no? E andò a trovare un monaco eremita che nelle foreste della Transilvania, lui viveva lì e incontrava 4-5 persone l'anno. E allora lui andò lì e da monaci cominciarono a parlare di temi della preghiera, della vita spirituale. Il monaco italiano chiese a questo Tarez, a questo padre spirituale, degli insegnamenti sulla preghiera pura. E lo Tarez disse: padre, in questo tempo la preghiera pura non è possibile, perché il popolo soffre. E questo incontrava 4-5 persone. Però questo è l'eremita cristiano, no? Staccato da tutti, unito a tutti. Allora, no, questo fratello che ti conferma, che conferma Saulo, che l'esperienza che ha avuto è quella del Signore Gesù che ti è apparso. E subito gli caddero dagli occhi come delle squame e recuperò la vista, si alzò e venne battezzato. Poi prese cibo e le forze gli ritornarono. No, e la fraternità, cioè renderti conto dell'altro, no, apre la vista. C'è un detto dei padri che dice: hai visto tuo fratello? Cioè ti rendi conto che l'altro è tuo fratello? Hai visto Dio. Rimase alcuni giorni insieme ai discepoli che erano a Damasco e subito nelle sinagoghe annunciava che Gesù è il figlio di Dio. E tutti quelli che lo ascoltavano si meravigliavano e dicevano: non è lui che a Gerusalemme infieriva contro quelli che invocavano questo nome ed era venuto qui precisamente per condurli in catene ai capi dei sacerdoti? Saulo, frattanto, si rinfrancava sempre di più e gettava confusione tra i giudei residenti a Damasco, dimostrando che Gesù è il Cristo. Trascorsero così parecchi giorni e i giudei deliberarono di ucciderlo, ma Saulo venne a conoscenza dei loro piani. Per riuscire a eliminarlo, essi sorvegliavano anche le porte della città, giorno e notte, ma i suoi discepoli di notte lo presero e lo fecero scendere lungo le mura, calandolo giù in una cesta. C'è qualcosa anche un po' di ironico, no? In questo Saulo che all'inizio del racconto è il Saulo potente con l'autorizzazione a mettere in catene, eccetera, e un Saulo che deve essere messo in una cesta e calato dalle mura, no, per poter fuggire. E i convertiti in genere sono gente che bisogna prendere con le pinze, cioè nel senso che magari sono quelle persone che, avendo avuto un'esperienza forte, hanno un grande ardore, però il problema qual è? Che la mentalità non ha avuto ancora il tempo di essere lavorata, per cui continuano, hanno cambiato un po' direzione, però questa anche foga, no, che Saulo aveva di convincere fino a mettere in carcere diventa una foga qui invece di dimostrare. Sant'Ignazio di Loyola, voi siete testimoni, io parlo pochissimo di Sant'Ignazio di Loyola, no? E, però questo ci sta, perché lui, no, appena dopo la sua conversione, no, a Loyola, il suo desiderio immediatamente era andare a Gerusalemme, vivere da pellegrino, no, e servire i poveri. Quello era il suo desiderio. Allora che succede? Che lascia la sua casa di Loyola, non dice, soltanto alla cognata dice qualcosa, ma non dice che cosa vuol fare. Quindi parte di notte, eccetera, incontra un povero, e lui fa, gli dà i suoi vestiti, si mette dei vestiti da povero, fa il cambio di vestiti con questo povero e una notte in una cappella fa il voto di castità alla Madonna. Non sapeva niente di teologia, di cose, non sapeva che i voti non si fanno alla Madonna, si fanno a Dio, ma non importa. E sto povero, la polizia lo prende e gli dice: dove hai rubato questi abiti? E lui dice: no, veramente, è uno che viene da... non è vero, non è vero. Allora lo vanno a cercare, no, per dire: ma è vero che hai lasciato questi, no? Quindi combina un po' di casini, ma la cosa più eclatante è che a un certo punto, mentre andava su una mula, gli si fa a fianco nella strada un musulmano che andava anche lui su un asino, eccetera. e cominciano a fare due chiacchiere e si va a finire di parlare di religione, poi sai, lui è no, appena, e per cui si mettono a parlare della verginità di Maria, su cui i musulmani non eccetera. E lui, dato che era un cavaliere che doveva difendere la sua dama, prima era una dama in carne ed ossa, adesso era la Madonna, lui cerca di convincere, di difendere no, Maria, e di convincere questo qui che Maria era no, vergine prima, durante e dopo il parto. E il musulmano, dopo un po', lo vede questo un po' troppo fanatico, e gli dice, vabbè, ho capito, sì, arrivederci, e va più avanti, no? Dice, devo fretta, devo andare più avanti. E Ignazio, mentre quello se ne va, dice dentro di sé, Signore, perdonami, perché non l'ho ucciso. No? Perché lui era il cavaliere, no? Cioè, è un'onta alla propria dama, va lavata col sangue. Però qualcosina dentro di lui diceva, ma forse non è così. Però era indeciso, lo uccido o non lo uccido? No, lo uccido. Per l'onore della Madonna, no? Lo uccido o non lo uccido? Allora, nell'incertezza cosa fa? Dato che a un certo punto la strada si biforcava e il moro musulmano era andato da una parte, lui scende dall'asina e lascia andare avanti l'asina, con la cosa di dire che se l'asina va nella strada del moro, lui va lì e lo ammazza. Se invece la strada va dall'altra parte, no, lui lo lascia andare. E nonostante che la strada che il moro non aveva preso fosse più piccola di quella lì, l'asina andò per la strada più piccola. Per cui quel moro poi avrà saputo dopo che la sua vita, no, è continuata a vivere grazie a quell'asina. No, che, cioè. Allora, questo per dire, no, dei convertiti che ancora però non hanno non hanno avuto il tempo di lavorare la mentalità, no? E allora vedete i discepoli che lo tirano fuori perché lui comincia a creare problemi. Venuto a Gerusalemme, cercava di unirsi ai discepoli, ma tutti avevano paura di lui, non credendo che fosse un discepolo. Vedete, è ragionevole, perché questa cosa, cioè, questo, no, siete sicuri che veramente si è convertito? Lo dice lui. Ma questo fino a qualche tempo fa, no, a noi della via, ci perseguitava, si è convertito veramente. Vedete, i primi cristiani sono persone come noi. Dice no, i primi cristiani, tutto quanto, cioè, no. Erano persone che di fronte, che non credevano facilmente, per dire a questo, che Saulo che si fosse convertito. Allora Barnaba lo prese con sé, lo condusse dagli apostoli e raccontò loro come durante il viaggio aveva visto il Signore che gli aveva parlato e come in Damasco aveva predicato con coraggio nel nome di Gesù. Così egli poté stare con loro e andava e veniva in Gerusalemme, predicando apertamente nel nome del Signore. Parlava e discuteva con quelli di lingua greca, ma questi tentavano di ucciderlo. Quando vennero a saperlo i fratelli, lo condussero a Cesarea e lo fecero partire da Tarso. Attenzione. Allora, intanto la figura di Barnaba, grazie a Dio ci sono poi nelle comunità delle persone più di mediazione. E Barnaba è un positivo, Giuseppe detto Barnaba, l'abbiamo già trovato, che vendetto un campo, un levita originario di Cipro che vendetto un campo, no? Cioè ci sono quelle persone che appunto un po' per indole, un po' per esperienza di Dio, eccetera, sono più capaci di mediare, no? E quindi di creare ponti, anche all'interno dei cristiani stessi, no? Per cui Saulo poté stare con i discepoli, però vedete, rimane sempre lui, per cui andava predicando apertamente nel nome di Gesù, parlava e discuteva con quelli di lingua greca, anche lui era di lingua greca, no? Anche Stefano era di lingua greca, il problema è sempre tra quelli, no? E questi tentarono di ucciderlo, di nuovo, già a Damasco tentano di ucciderlo. Allora i fratelli cosa gli dicono? Saulo, grazie, sei bravo, hai bisogno un po' di aria di casa, cioè per cui tornatene a Tarso. E fra l'altro, vedete, lo accompagnano al porto, per essere sicuri che prenda la nave. Cioè non è che gli dicono da Gerusalemme, guarda, vattene, no, 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 ti accompagniamo alla stazione, no? In modo che ti vediamo salire in treno e siamo così tranquilli, no? È interessante, no? Il grande missionario che è già pensionato, no? Non ha appena cominciato nel suo impeto, di che gli dicono, Saulo, grazie, come se l'avessi fatto, tu sei bravo, sì, sì, tornatene a casa, tornatene. È interessante, no? Perché appunto poi i percorsi, anche i nostri percorsi nelle comunità ecclesiali non sono lineari. Non sono lineari. Ma anche se seguiamo e vogliamo stare in qualche modo il Signore Gesù, quello che ci mette insieme, eccetera, ma questo non significa che la comprensione tra noi sia così. Già, comprendersi fra gli uomini, no? È già un problema. Abbiamo visto che la Pentecoste, io la leggevo sotto, no? La cosa di dire che il grande miracolo dello Spirito è che si capiva. Però anche qui, no? Per cui le fatiche del vivere insieme nella, cioè, ci fanno male, ma non devono essere di scandalo. Cioè, nel senso che fanno parte di questo Signore che non è ancora tornato, no? Quando il Signore Gesù sarà tornato, saranno i tempi messianici. Ci sarà la pace. Ma noi crediamo che qualcosa è iniziato, ma non si è ancora compiuto. Viviamo nel già e non ancora. Per cui assistiamo tra i cristiani che dicono, Saulo, guarda. Tra l'altro non è che gli dicono prenditi un tempo, no, 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 prenditelo tutto il tempo, cioè guarda, sta lì, sta tranquillo a casa. È quasi ironico che Luca, dopo che Saulo se n'è andato, scrive, la Chiesa era dunque in pace. Quasi ironico, no? Cioè, dire, Saulo era, ecco, dunque in pace. Per tutta la Giudea e la Galilea, la Samaria, si consolidava e camminava nel timore del Signore e con il conforto dello Spirito cresceva. Vedete, la Chiesa è un tempo di pace. Alcune volte noi diciamo, quasi in maniera stolta, invidiando, no, cioè, quelli cristiani che sono perseguitati perché lì la fede si mette alla prova, no? Diciamo, sì, lì la fede si mette alla prova. No, noi non dobbiamo, saremmo degli stolti, cioè nel senso che questi tempi possono venire come sono venuti, no? Cioè possono ritornare sempre, ma noi viviamo ogni tempo. E se in qualche modo siamo nella pace, no? Anche se una pace piena non è, perché poi siamo in collegamento con tutto il mondo, però noi cerchiamo di essere qui nella pace, di seguire il Signore nello spirito, di crescere e fortificarci. Se poi verranno, non ce l'auguriamo, ma sappiamo che, no, potranno venire dei tempi in cui essere cristiani anche in Italia non sarà scontato, allora anche lì cercheremo di vivere nel Signore, no? E con Lui vivere da cristiani, dando testimonianza. Ora, vedete, Saulo è stato presentato, le sue vicende, la sua illuminazione, il capitolo si passa a Pietro. E dice appunto, e avvenne che Pietro, mentre andava a far visita a tutti, si recò anche dai fedeli che abitavano a Lidda. Qui trovò un uomo di nome Enea, che da 8 anni giaceva su una barella perché era paralitico. Pietro gli disse, Enea, Gesù Cristo ti guarisce, alzati e rifatti il letto. E subito si alzò, lo videro tutti gli abitanti di Lidda e del Saron e si convertirono al Signore. A Giaffa c'era una discepola chiamata Tabità, nome che significa gazzella, la quale abbondava in opere buone e faceva molte elemosine. Proprio in quei giorni ella si ammalò e morì. La lavarono e la posero in una stanza al piano superiore. E poiché Lidda era vicino a Giaffa, i discepoli, udito che Pietro si trovava là, gli mandarono due uomini a invitarlo. «Non indugiare, vieni da noi!» Pietro allora si alzò e andò con loro. Appena arrivato lo condussero al piano superiore e gli si fecero incontro tutte le vedove in pianto, che gli mostravano le tuniche e i mantelli che Gazzella confezionava quando era tra loro. Pietro fece uscire tutti e si inginocchiò a pregare, poi rivolto al corpo disse «Tabità, alzati!» Ed ella aprì gli occhi, vide Pietro e si mise a sedere. Egli le diede la mano e la fece alzare. Poi chiamò i fedeli e le vedove e la presentò loro viva. La cosa fu risaputa in tutta Giaffa e molti credettero nel Signore. Pietro rimase a Giaffa parecchi giorni presso un certo Simone, conciatore di pelli. E c'è una bella icona di Pietro e Paolo che sono messi in un abbraccio, cioè uno di fronte all'altro che si abbraccia. E gli atti, per alcuni gli atti sono gli atti di Paolo e di Pietro, nel senso che poi gran parte, non son, come abbiamo visto, non sono solo loro, abbiamo incontrato all'inizio la comunità, poi abbiamo incontrato Filippo, però certamente insieme a Paolo un discepolo, no, che, di cui si parla molto è Pietro. No? Quindi allora rimane il discorso di una comunità, di una comunità che fa l'esperienza del Signore, che in qualche modo, come dire, rifà i gesti del Signore, perché no, mentre ho letto questi brani, dentro di voi vi sono suonati i racconti, no, di Gesù che guarisce, no, di Gesù che... Molte volte nei Vangeli più che guarire si dice curare, si prese cura. E anche il guarire, tenete conto che per noi, che siamo di mentalità, che viene da, appunto, la rivoluzione scientifica, siamo nel XXI secolo, per noi la guarigione è il miracolo, no? Qualcosa che, come dicevo altre volte, come dire, sospende le leggi naturali, più o meno, che noi crediamo che governino, no? Per cui una persona che è ammalata e il suo male non è più curabile, dovrebbe morire, se a un certo punto non muore, è qualcosa, diciamo, miracolo, no? E intendiamo questo come Dio che a un certo punto ha sospeso, no? Tra i medici si parla di remissione spontanea, di qualcosa che è avvenuto e non si sa come è avvenuto, per un certo tipo di credente è il capo che si è commosso, adesso esagero, abbiate pazienza, ma lo dico un po' per provocare, che si è commosso e ha bloccato le leggi naturali e, no, ha salvato. Non sempre va così, per cui uno si domanda perché a lui sì e a me no, no? E come sappiamo si tentano risposte della serie, no, ma quelli a cui Dio vuole più bene prova di più, no? E la risposta è sempre mi voglia meno bene e mi lasci in pace, no? Adesso sto un po' così. Però questo per dire che invece quando si parla di guarigioni in questi testi non c'è questa idea dietro, perché non c'era l'idea della scienza e delle leggi che governavano tutto e perché non era solo Gesù che compiva questi gesti. Nella tradizione rabbinica ci sono dei rabbini che fanno questi gesti. Nella tradizione classica addirittura un imperatore fa questi gesti. Allora non è legato, mentre per noi soltanto il boss che ha fatto le leggi può sospenderle, per cui quando c'è una sospensione noi diciamo è il boss, No, vedi che c'è, vedi che c'è, tu miscredente, vedi che c'è. Nell'antichità non era questo, ma era un segno. Ricordate che nel Vangelo di Giovanni non viene mai, non si parla mai di miracoli, si parla di segni, dove i segni sono legati a che significano. Quindi qui significa che c'è dei discepoli del Signore che portano la potenza di salvezza di un Dio che si fa vicino a tutti. Cioè in qualche modo loro continuano quello che il Signore Gesù ha annunciato ha in opere e parole, no? In gesti e parole. Per cui ricordate questa barella interessante, ricordate che nei brani di guarigione di paralitici Gesù dice al paralitico guarito, molte volte dice alzati, prendi la tua barella e cammina, no? Che uno direbbe, ma perché? Cioè voglio dire, finalmente posso lasciarla lì, no? Perché devo prenderla e camminare, no? E c'è tutto il senso di dire che con il Signore noi possiamo camminare portando ciò che ci portava. Ciò che ci portava, no? E qui eravamo legati ed era questo, noi possiamo camminare portando. Questo per dire che ci sono cose sulle quali noi non guariremo mai, no? E però forse la guarigione sarà nel essere in movimento con quelle cose. Essere in movimento con quelle cose. Pensate anche delle dimensioni della nostra vita, anche di caratteriale o relazionale, no? Delle famiglie, delle relazioni, sono così. Che fai? E non le cambi. Però con l'aiuto di Dio, no, il Signore ti dà la possibilità di camminare con quelle cose. Certo, una vita che avrà, no, le sue fatiche, ma che non è ferma. In qualche modo senti che va avanti, no? E dall'altra parte, ecco, questo che ti guarisce e ti ridà vita. Perché notate, no? Qui questa rianimazione, ricordate che questo brano, qui per esempio nel titolo c'è Pietro risuscita una donna a Giaffa, dei biblisti un po' più pignoli dicono che questi episodi sono episodi di rianimazione, cioè nel senso che, non dal punto di vista medico, ma nel senso di dire che con resurrezione si intende uno stato di vittoria sulla morte in cui non si muore più. Allora la resurrezione di Lazzaro, no, è una rianimazione, che poi chiamiamo, però Lazzaro poi è morto, no? Resurrezione ha a che fare solo con Gesù, per noi cristiani. Però vedete, qui in questa rianimazione di questa donna si dice qualcosa della speranza della resurrezione, no? Cioè di un amore che vince la morte, perché qui c'è anche tutto quanto questa donna, questa Tabità, prima volta che una donna da Luca negli Atti viene chiamata discepola. Interessante, no? Una discepola, quindi discepoli e discepole. E poi questa donna che muore, appunto, e mandano a chiamare Pietro che gli si fa incontro, e notate questo fatto, le vedove in pianto, che gli mostravano le tuniche, i mantelli che Gazzella confezionava quando era fra loro, no? Come dire, l'elaborazione del lutto. È morta? Vedi com'era brava, no? Le cose che faceva, no? Quando era tra noi, non è più tra noi. Cioè quello che è anche per noi è così, no? In qualche modo dover fare i conti con qualcosa che non puoi in nessun modo cambiare. No? Per noi l'esperienza della morte è questa. A un certo punto, quando questo avviene, tu puoi solo fare i conti, non puoi cambiare. Allora qui è Pietro che è discepolo del Signore Gesù, no? La, Qui c'è dietro anche, vedete, questo fatto che la prende per mano, la fa alzare. Ricorda Luca 7, ricordate la vedova di Nain, il figlio della vedova di Nain, no? Che anche lì il Signore gli si fece vicino, toccò la bara, qui prende la mano, no? Lì invece toccò la bara e disse, dico a te, alzati, no? Tabità, alzati. È bello che sempre questo Signore Gesù che toccava, in quel brano è, tocca la bara, fa qualcosa che non... Uno che è superfluo sotto un certo punto di vista, perché poi sarà la sua parola che lo farà rialzare, e poi l'altra cosa è che era anche un gesto che non si doveva fare, perché toccare le bare, toccare i morti, era in qualche modo un gesto che trasmetteva l'impurità. Infatti coloro che avevano a che fare con i cadaveri erano considerati impuri, gente da tenere un po' a bada, anche un po' noi, no? Non so in città, ma nei paesi le famiglie che avevano le imprese funebri erano sempre viste un po' così, no? Cioè così. Vi ho raccontato che una sera che ero a cena da amici, c'erano persone che non conoscevo, facendo un attimo una presentazione con una signora, le avevo chiesto, signora, che lavoro fa? E lei mi fa, no, io lavoro in un'impresa di legnami, e... Cosa? Dico io. Lei aveva detto, facciamo bare abbassando la voce, no? Perché io dicevo, faccio bare, io dicevo, no. Quindi anche noi abbiamo... Allora è interessante che lì Gesù fa questo gesto che non si doveva fare, no? Perché poi l'amore non è solo parole, no? L'amore è concretezza. E quindi lui ci tocca nella nostra impurità. Non ha paura di prendere su di sé, no? La nostra confusione, la nostra impurità. Per cui vedete anche Pietro la prende per mano. Ecco, allora... Il capitolo 10 lo accenno soltanto, ma non lo leggiamo tutto quanto, perché 10-11 lo faremo un po' più velocemente, ma è un momento importante perché sarà il racconto dell'incontro con Cornelio centurione romano. Cioè, quindi un pagano che però era un uomo che pregava, era un uomo giusto, che a un certo punto sentì un proselito vicino, simpatizzante, che avendo sentito parlare appunto di Pietro lo invita ad andare a casa sua, e vedremo che appunto Pietro sarà in difficoltà ad andare da un pagano. E vedremo come elaborerà l'esperienza che il Signore gli farà fare nella preghiera, no? E quindi una prima comunità cristiana che intuisce sempre più quello che... ricordate cosa diceva l'eunuco a Filippo a un certo punto, dopo che Filippo era salito sul carro, no? Lui, l'eunuco, disse, cosa impedisce che io sia battezzato? E Filippo lo fa scendere, cioè, e lo battezza con lui nell'acqua. Non c'è niente che impedisca, no, di accogliere il Signore Gesù e di essere battezzato in lui. Neanche la non appartenenza, no, al popolo eletto, questa sarà la cosa su cui poi sempre più vedremo, no? Di un Signore che supera i confini, che supera le appartenenze, no? E vedremo questo che cosa significa anche per noi, che pur non essendo ebrei, ma cosa significa che appunto il Signore è per tutti, anche per quelli che non fanno parte delle nostre cerchie, delle nostre chiese. Però non lo leggo, non, anche siamo 9:25, cosa dite? Perché non entriamo nel racconto che sarà un po' lungo, che sarà eccetera. Va bene. Vedremo che un'altra tematica è su questo, che poi coinvolgerà anche molto Saulo o Paolo, sarà la possibilità, cioè la tematica di poter essere cristiani in maniera diversa. Nel senso che poi la tematica sarà appunto quella di dire, ok, ci sono dei pagani che credono in Gesù e si vogliono unire a noi, ma cosa significa? Significa farli diventare ebrei? Negli usi, nella tradizione, oppure ci può essere un modo diverso, no? Di appartenere all'unico Signore vivendo in modi diversi. Vedremo come questo sarà importante anche per noi. Bene, allora chiudiamo. Coraggio. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre.